Libro di Giobbe, pagina 509 per chi usa la nuova riveduta. Sono ammesse anche altre versioni, eh? Queste. Giobbe 1. Leggo dal versetto 6. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana disse al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. Satana rispose al Signore: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato da un riparo, lui e la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere. Soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno, mentre i suoi figli e le sue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, giunse a Giobbe un messaggero a dirgli: i buoi stavano andando e le asine stavano per pascolare là vicino, quando ecco che i Sabei sono piombati loro addosso e li hanno portati via. Hanno passato a fil di spada i servi, io solo son potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora, quanto ne giunse un altro messaggero a dire: il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha colpito le pecore e i servi e li ha divorati. Io solo son potuto scampare per venirtelo a dire. Quello stava ancora parlando, quanto ne giunse un altro a dire: i caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cammelli e li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i servi. Io solo son potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora, quanto ne giunse un altro, il quarto messaggero, a dire: i tuoi figli e le tue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, ed ecco che un gran vento venuto dall'altra parte ha investito i quattro canti della casa, che è caduta sui giovani, essi sono morti, io solo son potuto scampare per venirtelo a dire. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò, dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò dal grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo, Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro a presentarsi davanti al Signore. E il Signore disse a Satana: da dove vieni? E Satana disse al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. E il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme Dio e fugga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Satana rispose al Signore: pelle per pelle, l'uomo dà tutto quello che ha per la sua vita. Ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne, e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana: ebbene, egli è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe. E colpì Giobbe di un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Sua moglie gli disse: «Ancora? Ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare Dio e muori». Giobbe le rispose: «Tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male?» In tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra. Bassiamo il capo. Signore, siamo di fronte alla tua parola e noi ti riconosciamo come il Dio che si è rivelato nella tua parola, e come riconosciamo la tua parola come autorità infallibile, unica, Signore, potente, capace di trasformare, di istruire, di educare, correggere. E chiediamo, Signore, che questa mattina la tua parola possa continuare a penetrare nei nostri cuori, nella nostra mente, e che la nostra vita, il nostro cammino come discepoli possa continuare a portare gloria a te. Assistici con la potenza del tuo Santo Spirito. Nel tuo nome. Amen. Il testo è uno dei più, è molto conosciuto. E la domanda che accompagna tutto questo brano è molto semplice. Ed è la domanda che io voglio porti subito questa mattina. Ed è una domanda con cui dovremmo fare i conti continuamente, giorno dopo giorno, nella nostra vita, nella nostra relazione con il Signore. E la domanda è questa. Cosa è più importante? Cosa è più importante, la gloria di Dio o il tuo conforto e il tuo benessere? Cos'è più importante? C'è una forte preghiera dei grandi puritani che qualche secolo fa dicevano questo: Signore, io ti chiedo una cosa nella mia vita, il mio desiderio brucia solo per una necessità, che in ogni circostanza in cui io mi trovi possa davvero continuare a glorificare te che mi hai dato la vita, sia nel bene che nel male. Questa è la preghiera che dovrebbe essere la nostra, che in ogni circostanza della vita noi continuiamo a glorificare il Signore per chi Lui è e per quello che Lui ha fatto. E il brano che abbiamo letto oggi viene in qualche modo all'improvviso, perché i primi cinque versetti del capitolo 1 di Giobbe ci descrivono un mondo apparentemente fantastico, no? C'è pace, c'è gioia, c'è un uomo integro, c'è un uomo retto, moralmente a posto, con una bella famiglia, un uomo con una pietà che fugge il male. Se voi leggete i primi cinque versetti di Giobbe 1, sembra che sia in qualche modo la rappresentazione di una Disneyland di qualche millennio fa. Sembra che tutto sia a posto, gira tutto bene. Genesi, Giobbe, dal versetto 6 in poi, lo scenario cambia. È come se in qualunque giardino fatto bene, a un certo punto spuntasse un serpente. E qui è la storia. E Giobbe 6 inizia a raccontarci quello che succede, come la vita è realmente. E, amici, l'autore lo fa con quattro scene che si susseguono in un modo, come dire, violento quasi. Quattro scene ad alto impatto che neanche uno sceneggiatore contemporaneo con la massima competenza poteva pensare o costruire. Quattro scene che passano all'improvviso quasi, no? Prima siamo concentrati a ciò che succede nel cielo e subito dopo, la scena dopo è quello che si realizza nella terra. Cosa succede nel cielo e cosa succede nella terra? Quattro scene che si accavallano, che decidono, che in qualche modo danno la descrizione, il plot, il piano di quello che sta succedendo attorno a Giobbe. E allora guardiamo un po' quali sono queste quattro scene e guardiamo quello che ci dice questo brano della vita di Giobbe e cosa può dirci della nostra vita come discepoli e discepole di Gesù Cristo. Allora, la prima scena dove avviene? Guardate il verso 6. Il verso 6 ci dice, ecco, diciamo così, che dopo l'introduzione la prima scena, la prima immagine che ci viene non è terrestre, la prima scena avviene nel cielo. Siamo nel cielo e nel cielo ci dice il testo che esiste un consiglio divino. Esiste un gabinetto celeste, un comitato, diciamo così, che supporta Dio, che lo sostiene nella sua, nel suo esercizio dell'autorità. Verso 6, un giorno i figli di Dio, che in altre versioni sono tradotti ministri, angeli, forze, per delle realtà soprannaturali, i figli di Dio vennero a presentarsi al Signore. E in mezzo a questi figli di Dio viene anche Satana. Satana è anche in mezzo a loro. No, quindi c'è in qualche modo questo consiglio divino in cui fa parte anche Satana, come in qualche modo come ministro. E non so se possiamo pensare, pensiamo ad un'immagine di un grande presidente, un grande monarca contemporaneo che ogni mattina, ogni settimana convoca i suoi più stretti collaboratori per fare il punto della situazione, li convoca e dice vediamo quello che sta succedendo, vediamo dove stiamo andando, vediamo a che punto siamo con i nostri piani di governo. E così succede qua. No, Dio fa questa riunione, convoca questa riunione col suo consiglio celeste, no? E in questo consiglio c'è anche Satana. Ora Satana qui non è descritto, non è presentato come un personaggio, diciamo così, come un nome proprio. Satana qui è presentato come un titolo che descrive un comportamento, un atteggiamento, come vedremo ora. E Dio fa spesso, Dio governa il mondo, l'universo intero in questo modo. Se non ci credete, prendete con me Salmo 82. Il Salmo 82 parla di questo consiglio celeste che Dio usa, di questo comitato celeste che Dio usa per governare il cielo e la terra. Salmo 82, verso 1. Dio sta nell'assemblea divina, egli giudica in mezzo agli dèi. In mezzo agli dèi qui si è esattamente lo stesso termine. In mezzo ai suoi ministri, ai suoi servi. Verso 6. Io ho detto voi siete dèi, siete figli dell'Altissimo. Girate qualche pagina, Salmo 89, verso 6 e 7. Chi nei cieli è paragonabile al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli di Dio? Cioè, chi tra i ministri di Dio è simile al Signore dei Signori? Dio è terribile nell'assemblea dei santi e trementi fra quanti lo circondano. Dio usa, governa la realtà in questo modo. E allora, quello che sappiamo, Paolo, è che Dio convoca tutti, E a un certo punto, in questo giorno, succede qualcosa di particolare. Sappiamo che c'è, fra di loro c'è Satana. Ora, Satana è subito presentato come un personaggio estremamente antipatico. È l'avversario, è un rompiscatole, è una persona che cerca di fare danno, di danneggiare, di ostacolare, di fare del male, di provocare. Satana, in qualche modo, a questa funzione, a questo servizio, non capiamo molto bene, lo comprenderemo spesso, ma è lì, in questa realtà spirituale, in questa realtà invisibile dove Dio è seduto nel suo trono, Satana è anche lì e Satana fa delle cose. Grazie, Massimo. E Satana fa venne anch'egli in mezzo a loro e il Signore ha un colloquio con Satana. Il Signore ha un colloquio con Satana e gli dice, da dove vieni, Satana? No? Ecco, in qualche modo, Satana rappresenta l'opposizione nel governo di Dio. Ora, alcune cose prima di continuare. Perché questo ci dice molto sulla fede biblica. La prima cosa che io voglio dirvi è questo. Questa prospettiva è unica nella Bibbia. come è governato il mondo. Se voi guardate attorno a voi, ci sono due o tre alternative che sono, fanno molta confusione. La prima alternativa è quella che dice un po' quella del politeismo. Guardate un po' cosa dice l'alternativa politeista, è anche molto contemporanea. L'alternativa del politeismo dice che in realtà l'universo, il mondo, è governato da tanti piccoli dei, da tante piccole divinità. In ogni luogo c'è la sua divinità locale, c'è il suo patrono particolare, in cui in qualche modo tutti si devono adeguare e rispettare. Oppure, nella versione postmoderna, contemporanea, ognuno di noi ha diritto a governare la propria vita come meglio crede. No, quindi diciamo così, c'è una frammentazione molto molto forte, non c'è un governo unico, anzi il buddismo stesso nella sua versione ad est sia che ad ovest dice tu devi scoprire la divinità che è in te stesso, no, e questa divinità deve essere servita e rispettata. No, per cui la prima alternativa che il mondo contemporaneo che ancora oggi ci dà è che il mondo non è governato da un governo unico, ma da un insieme di divinità, che in qualche modo ognuna ce l'ha, come era un tempo, c'è la divinità per la fertilità, per la famiglia, no, per gli affari, per la sessualità, per la politica, per la guerra, per la pace, no, oppure oggi, no, ci sono, in qualche modo ognuno di noi deve coltivare la propria, no, la propria prospettiva, la propria autostima, ecco, senza coordinarsi, tu sei davvero importante, non importa cosa succede intorno a te. Questa visione politeista, che non è nuova, che è vecchia di millenni, però non è la visione biblica. Il mondo non è governato così. C'è un'altra visione che sta avanzando, no? Che è una visione, una prospettiva, diciamo così, di tipo monista, assolutista. Ed è la visione islamica. No, la visione islamica della vita e del governo del mondo, che in qualche modo esercita un certo fascino anche negli occidentali, è molto diretta e molto semplice. Esiste soltanto un assoluto che è talmente distante, talmente trascendente, che governa il mondo senza nessun consiglio, in modo, no, da dettare le sue regole, e non si discute. C'è in qualche modo un assolutismo per cui se Dio è Dio non può essere buono, perché se Dio è buono non può essere Dio. Dio è il grande tiranno che in qualche modo deve imporre, deve sopprimere, contenere, fare quello che lui vuole indipendentemente da tutto e da tutti. Ma questa visione, neanche questa visione, è la visione biblica. Nella visione biblica non c'è né il politeismo contemporaneo e antico, né il monismo assolutista di stampo islamico o filoislamico, no, nella visione biblica Dio governa il mondo attraverso l'agenzia, il servizio, la molteplicità di potenze soprannaturali. Dio governa il mondo attraverso i suoi eserciti, i suoi angeli, no? Dio governa il mondo attraverso i suoi ministri, alcuni dei quali sono malvagi. E questo ci dice il testo. E questo è un unicum. C'è il Signore Gesù in Giovanni 12 che parla di Satana e dei suoi spiriti come coloro che governano questo mondo. Giovanni 12, verso 31. Così Dio governa il mondo, cioè quello che ci sta dicendo il testo è che Dio usa Satana per governare il suo mondo. La sua sovranità è talmente ampia, forte, ricca, molteplice, che anche Satana è uno strumento del suo governo. Efesini 2, verso 2. Parla del principe delle forze dell'aria, di uno spirito che opera nella disobbedienza. È lì. O Efesi 6, 12. No, il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Il nostro combattimento contro cos'è? Contro gli spiriti. C'è una dimensione spirituale, c'è una battaglia spirituale che in qualche modo viene usata da Dio per realizzare il suo governo nel mondo e nell'universo. Ecco come è governato il mondo. Ora, guarda, attenzione, questo non significa che Dio ha comunione con il male, no? Dio governa il mondo in questo modo, ma non significa che Dio ha comunione con il male. La comunione è diverso dal governo, no? Dio può usare il male per i suoi scopi. Questa è la verità biblica. Ed è la prima cosa che ci dice Giobbe. Cioè c'è una realtà invisibile, c'è una realtà spirituale con la quale io e te dobbiamo fare i conti. E in questa realtà spirituale ci sono anche esseri, ministri come Satana, antipatici, avversari che hanno un'unica intenzione di fare del male e di rubare la gloria al Signore. Questa è la realtà. Ora, amici, di Satana ci sono sempre due estremi che bisogna evitare. Il primo è chi non ne parla mai, no? Due estremi che fanno piacere a Satana stesso. Il primo è di chi non ne parla mai e fa finta che in qualche modo questo fosse un retaggio, no, di una cultura folcloristica ormai passata. No, non va bene. Il secondo estremo che invece non funziona neanche è chi ne parla sempre in modo spropositato, eccessivo. Più di quanto la Bibbia fa. Ma la Bibbia è chiara. Satana è un ministro di Dio che Dio usa per governare il suo mondo. La conversione che succede in questa prima scena è subito dopo. Guardate cosa accade in questo consiglio. E si vede subito che l'obiettivo di Satana è quello di creare una opposizione feroce a Dio e al suo popolo. E Dio dice, guarda, cosa hai fatto Satana? E Satana dice, bene, io ero lì, da dove vieni? Guardate un po' qual è la descrizione del lavoro, la job description di Satana. Lui è lì che percorre tutta la terra cercando di trovare qualcuno da accusare, no? Qua già abbiamo un indice della sua perversione. Satana è un accusatore, Zaccaria 3 è uno che cerca, no, il pelo nell'uovo per accusare, per distruggere, per fare del male, per abbassare. E Satana dice esattamente questo, no? Ero lì, percorrevo la terra, verso 7, e passeggiavo per essa. Il Signore dice, bene, hai notato il mio servo Giacobbe? Ora, l'uso del titolo servo non è una cosa, che capita così per caso, perché servo, questo stesso termine nell'ebraico, è utilizzato per 40 volte per Mosè, che non era un servo qualunque, e viene usato altre volte per i patriarchi, per chi davvero segnava una forza nel servizio, un'integrità molto, molto molto importante. Giobbe è una persona leale al Signore e Dio è stato leale con lui. Lui è un vero credente, coerente, integro, ed è impossibile individuare in tutta la terra un uomo che fosse così integro, pio, con una devozione così autentica, con un'autenticità nella fede, genuino in tutto quello che faceva. Non ce ne sono. Ora, Satana nota quello che Dio dice, e però incomincia a dubitare. Dice a Dio, dice, caro Signore, questa è la tua interpretazione sulla vita di Giobbe. Io ti do un'altra interpretazione. Vuoi sapere perché Giobbe, secondo te, ti sembra un servo così eccezionale, così importante, così genuino? La mia interpretazione, la mia ermeneutica è un po' diversa, e te la dico qual è la mia. Guardate cosa dice. Verso 9. È forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui e la sua casa e tutto quello che possiede? Non hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese? Ma stenti un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. Cioè, Satana dice a Dio, in pratica, caro Dio, caro Signore, ma sei proprio sicuro che Giobbe ti serve autenticamente? No? E sei proprio sicuro che Giobbe adora Dio, serve Dio perché Dio merita di essere adorato, servito, glorificato? Oppure c'è un altro motivo per cui Giobbe è così pio, integro, genuino e perfetto? Cioè, Satana sta dicendo, mette il dubbio, e sta dicendo, ma Giobbe ti serve? Ed è una domanda che vale per tutti. Per convenienza o per coscienza? Per cosa ti serve Giobbe? Giobbe ti sta servendo perché ha una convenienza a servirti? O perché è genuino nella sua coscienza? È come se dicesse a noi, no? Certo che siete pii, certo che siete santi, non posso negare questo. Vi vedo ogni domenica in chiesa, alle riunioni, alle cellule, no? Alle vostre attività, la vostra spiritualità è incontrovertibile. Ma perché siete pii? Perché amate il Signore? Io vi dico perché. Perché come Giobbe avete scoperto il Vangelo della prosperità. Cioè, perché avete scoperto che il Vangelo funziona. Cioè, avete visto che Dio onora i suoi figli. Avete visto che Dio vi fa più ricchi e ancora ricchi. Che Dio vi benedice in continuazione. Avete visto che se venite in chiesa, incominciate a sviluppare una intimità più forte con vostra moglie, no? Vostra moglie incomincia ad avere figli, i vostri figli diventano, ben fatti, crescono, diventano sani, hanno buoni risultati, avranno successo nella vita, il vostro conto in banca comincerà a crescere, si risolveranno i vostri problemi con il lavoro, le vostre relazioni incominceranno a fiorire. No? Ecco perché siete pii, ecco perché venite in chiesa ogni domenica. Non è mica perché volete adorare Dio per chi Lui è, no? Convenienza o coscienza? Questa è l'accusa di Satana. E Satana continua e provoca Dio. E dice, vuoi vedere se è davvero convenienza e coscienza? Toccalo, stendi la tua mano e vedi come ti maledice. Mettiamola alla prova. È quello che succede. E Dio dice, d'accordo, vuoi che mettiamo alla prova Giobbe? Lo facciamo. Però c'è un limite, ed è la sua vita. Quello che succede subito dopo, lo guarderemo un attimo, ma questa stessa cosa, amici, succede non solo a Giobbe, succede anche ai cristiani. Prima Pietro. Prendi prima Pietro con me. Prima Pietro 1. Verso 6. Quindi, prima Pietro 1, verso 6, perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore, al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Non vale solo per Giobbe. La gloria di Dio, amici, è più importante del nostro conforto. La gloria di Dio è più importante del nostro benessere. La gloria di Dio è più importante del nostro successo. E in modo paradosso, come dire, c'è quasi un paradosso qui. Però la prova di Satana è necessaria per testare l'autenticità, la forza, la cifra, lo spessore, la genuinità della fede. Così Dio dà il permesso, verso 12. Ebbene, tutto quello che Giobbe possiede è in tuo potere. Soltanto non stendere la sua mano nella sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Amici, l'universo stesso sta insieme grazie alla forza e alla potenza della gloria di Dio. E nulla può contraddire questo fine ultimo. Cade questo e crolla tutto. Qualcuno pensa che in qualche modo Dio è talmente occupato con le grandi cose che a Dio sfuggono i dettagli. E c'è un autore contemporaneo che ha rappresentato la sovranità di Dio come a quella di un grande scacchiere, di un grande giocatore di scacchi. Mettiamo Kasparov o qualcuno di quel livello. Voi sapete, non so se avete visto i tornei internazionali di scacchi. No, c'è il grande giocatore di scacchi che entra magari in una sala con tanti che giocano e gioca a scacchi contemporaneamente su più tavoli. Ora, il vero campione cosa fa? In brevissimo tempo fa la mossa giusta su tutti i tavoli e vince contemporaneamente in parallelo tutte le partite. E allora dice, quindi un grande campione però su migliaia di giochi o tavoli può perdere uno, due o due partite, non cambia nulla. Così è Dio, è talmente impegnato su tanti tavoli a giocare a scacchi che può capitare che qualcosa si perda. Ma invece no, Dio non è così. Dio non sta perdendo nessuna partita. No, ogni sofferenza, ogni prova nella vita fa parte, no, del suo glorioso disegno e nulla e niente può fuggire dal suo controllo. Questo ci dice Giobbe. Ma non finisce tutto qui. C'è una seconda scena che inizia. Questo è quello che succede in cielo. E adesso il regista con lo sceneggiatore si focalizzano su quello che accade sulla terra. E dal verso 13 al verso 20 ci parla della realizzazione del frutto di questa conversazione. E cosa succede in questo frutto, in questa realizzazione? È quasi un film d'orrore. Quattro messaggeri, ci parla dal verso 13 e 20, arrivano. Quattro messaggeri scampati per miracolo, che ci dicono che in qualche modo che la famiglia di Giobbe, le sue proprietà, le cose a lui più care, le cose sulle quali ha investito, costruito tutta la sua vita, i suoi figli, i suoi beni, le sue proprietà, il suo lavoro, i suoi affetti più intimi, sono distrutti. Due tragedie naturali e due attacchi terroristici. Giobbe da 13 a 20 ci parla di questo. La realizzazione di questa conversazione è un dramma. Cosa fa Giobbe adesso? Ha perso le sue proprietà, la sua eredità, il suo patrimonio, ogni cosa, fuoco dal cielo, venti, disastri, attacchi improvvisi dalle tribù, dai caldei, dagli eserciti. È uno scenario apocalittico. Cosa fa Giobbe? La cosa straordinaria è la reazione di Giobbe. Guardate con me. Giobbe vede tutto quello che succede attorno a lui. Verso 20. Giobbe si alzò. Coraggio di quest'uomo, eh? Non sta lì. Non sta lì a piangere. Giobbe si alzò. Si stracciò il mantello, che è un segno di lutto, di contrizione, di dispiacere profondo. Allo stesso modo si rade il capo e si prostò a terra. Sapete cosa dice? Cosa si dice nell'ebraico? Si prostò a terra e adorò. Quanti di noi, amici, in circostanze ben meno faticose, e pesanti. Avrebbero avuto la forza, la volontà di alzarsi, prostarsi e adorare il Signore. Non cerca speculazioni, non cerca giustificazioni, non cerca neanche conforto umano. Giobbe si alza e con dignità, con determinazione, adora il Signore. Poi dice una frase di profonda saggezza. Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Come risponde Giobbe alla sofferenza? Come risponde Giobbe al disastro? Come risponde Giobbe alla perdita dei suoi cari? Come risponde Giobbe ai fallimenti economici e patrimoniali? Come risponde Giobbe? Adorando e benedicendo Dio. Che distanza? C'è un abisso o no, fratelli? E quello che fa Giobbe è forte, perché il messaggio non è un messaggio banale o superficiale. E in tutto questo il verso 22 ci dice che Giobbe non pecca, perché non accusa. Non peccò, perché non accusa Dio di nessuna colpa. Amici, mi affascina l'integrità di quest'uomo. Mi dà coraggio. La forza e la determinazione e la, no, come Dio sostiene questo personaggio. Ma non finisce qui. Sarebbe già abbastanza, un quarto di tutto questo sarebbe già abbastanza per molti di noi. Ma non finisce mica qui. L'obiettivo, la telecamera va di nuovo in cielo. E si ripete il consiglio, c'è un nuovo incontro del consiglio celeste. C'è un nuovo appuntamento. Verso 2. Al capitolo 2, verso 1. Succede, c'è un nuovo incontro, una nuova riunione di gabinetto. Il consiglio di Dio si incontra ancora una volta. E ancora una volta arriva Satana, che si presenta in mezzo ai suoi ministri, viene in mezzo a loro. Viene, si presenta davanti al Signore. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? E Satana disse: dal percorrere la terra come prima e dal passeggiare per essa. E il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non c'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme Dio e fuga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Giobbe mantiene la sua integrità, Dio se ne accorge, e Dio lo approva, Dio lo apprezza. Però la funzione macabra di Satana non finisce qui, no? Perché Giobbe ha mantenuto la sua integrità, ma in questo brano impariamo una seconda cosa. La cosa che impariamo è il vero motivo dell'azione di Satana. Guarda, leggi con me. Verso 3. Alla fine, benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Non c'è alcuna ragione per cui Satana sta facendo quello che vuole fare. Nessuna ragione apparente. Non c'è nessun motivo. C'è l'azione di Satana è puramente guidata dalla semplice follia, No, non c'è nessuna giustificazione, non è che le malattie, la sofferenza sta arrivando a Satana, a Giobbe come ricompensa di qualcosa che lui ha sbagliato. No, no, non c'è nessun motivo, ci dice. No, questa è la banalità e la follia del male. Non c'è nessun motivo perché a volte, apparentemente, le sofferenze capitano anche alle persone per bene. No, non c'è nessun motivo. Satana è nella sua follia opera in questo modo. E Satana dice bene, abbiamo visto, ma mica ma le sofferenze che ha incontrato erano parziali, Lui è ancora sano e integro, ha un corpo solido, cosa vuoi? Che è certo che ti loda, non lo hai toccato personalmente. E Dio dice, d'accordo, Satana disse, pelle per pelle. L'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita. Ma tu prova a stendere la sua mano, toccagli le ossa. Cioè inizia a toccare la sua salute e vedrai come cambia. Toccale le ossa e la sua carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. E il Signore disse a Satana, ebbene, egli è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. E quello che succede, in qualche modo, subito dopo, e la scena torna sulla terra, è che il confine si sposta, Dio si avvicina al confine, dice d'accordo, adesso puoi avanzare, puoi toccarlo un po' di più, però la sua vita deve comunque, Giobbe deve comunque sopravvivere. No, tu adesso puoi toccare la sua parte più intima, la sua salute, no, ma non puoi distruggerlo del tutto. Dio pone sempre dei confini all'azione di Satana. Satana non può fare quello che vuole. Satana, pur nella sua malvagità, nella sua perversione, è sempre continuamente limitato e controllato da quello che Dio permette e dice. E quindi Dio a questo punto no, restringe un po' il cerchio, puoi toccare parte della sua persona, della sua intimità, ma non togliergli la vita. E quello che succede subito dopo è questo, che Giobbe viene colpito da un'ulcera che colpisce tutta la sua pelle, un'ulcera dolorosissima, tutta la sua persona è deturpata, toccata da questa malattia. No? È talmente grave questa malattia che in qualche modo lui è costretto, ci dice il testo, a cospargersi di cenere. Probabilmente, no? Un segnale anche che questa malattia lo allontana dalla comunità. Lui diventa, come dire, una persona che adesso viene segnata perché ha un'ulcera, è un diverso, una malattia grave, è un'ulcera che in qualche modo forse può segnare la maledizione di Dio, deve essere allontanato dagli altri del popolo, no? Giobbe è colpito da questa malattia. Giobbe è colpito fino in fondo, no? Subisce anche questa ulteriore prova. No? Ma non è l'unica prova che subisce, perché Satana, Giobbe ne avrà una in più. È la prova in più che subisce non è tanto l'ulcera che danneggia il suo corpo, ma quello che succede subito dopo è qualcosa che Giobbe anche nei suoi affetti più intimi viene toccato ancora più profondamente. Sua moglie ha perso i figli, ha perso i suoi beni, ha perso le amicizie, adesso anche sua moglie non capisce più. Era l'unica persona rimasta vicina a lui, ma neanche lei. Guarda cosa fa. Verso 8. Sua moglie gli disse, ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. E Giobbe le rispose, tu parli da donna insensata, abbiamo accettato il male dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male? Cari amici, quello che succede è che adesso anche sua moglie si rivolta contro di lui. Non sopporta più, non ce la fa più. vorrebbe mollare più di lui. Immaginate la tensione emotiva, fisica di questa situazione. Basta, muori, smettila, spegni l'interruttore. Non ce la faccio. Sei ancora lì, fermo in questa situazione? Credi ancora? Insisti ancora con questa storia dell'integrità, della fede? Maledici Dio e muori. E vai via. Mettiamo la parola fine a questa triste storia. E Giobbe risponde. E mi colpisce la risposta di Giobbe. Perché la sua risposta è una risposta piena di cortesia, di gentilezza, di una volontà di recuperare la relazione con la persona a lui più cara. Non dice, tu sei una stupida, non capisci niente, sei un infedele, meriti tu chissà quale maledizione. Guarda cosa dice. Tu parli come una donna insensata. Come? Tu non lo sei. Sei caduta, tu stai offrendo, sei in qualche modo, nella sua gentilezza, non la chiama direttamente un stolta. Lui si rende conto che quello che lei sta dicendo non è degno di lei, è a motivo della pressione che sta vivendo. Lei sta parlando sotto stress e piuttosto che incentivare, che accrescere il peso di sua moglie, no? Giobbe, malgrado la sua sofferenza, malgrado la sua malattia, si fa carico anche di questo allontanamento. E in tutto questo, il cuore di Giobbe è pieno di gratitudine verso il suo creatore. Non accetta il consiglio di sua moglie. Non accetta, no, la sollecitazione della moglie. Dice, vabbè, faccio come dice mia moglie, così ci sistemiamo, ritroviamo almeno alla fine un minimo di pace familiare, no? Ma riprende amorevolmente sua moglie e offre a sua moglie stessa una prospettiva biblica, la prospettiva della verità, non della propria sofferenza. Ancora una volta mette la gloria di Dio prima del suo conforto e del suo bisogno. Guarda cosa dice. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male? E ci dice subito dopo il testo, in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Che storia, fratelli, eh? Che storia. Quasi alla fine adesso, no? Fino al capitolo 38, in qualche modo il cielo adesso rimarrà silenzioso. Ci saranno tante discussioni. Questo è l'ultimo brano prima, per tanto tempo, prima di rincontrare ancora Dio che parla, Dio che manifesta. Però in tutta questa sofferenza, Giobbe non peccò. La sofferenza fu per lui un'occasione di crescita, fin dall'inizio, piuttosto che un'occasione per maledire Dio, per allontanarsi dalla sua volontà. Ho una domanda in conclusione. E partendo da questa storia, Pippo, cosa possiamo dire? Satana attacca ancora i cristiani oggi? Gli attacchi di Satana sono ancora per noi importanti? Allora, alcune cose, fratelli, che voglio dirvi. La prima cosa è questa. Dobbiamo stare attenti ad applicare pari pari il libro di Giobbe alla vita della Chiesa e alla nostra vita. Ci sono tante indicazioni valide, però la prima cosa che dobbiamo dire è che Giobbe è un libro estremamente particolare, È un libro estremo. D'accordo? Parla di una situazione. Soprattutto dobbiamo ricordarci che Giobbe, più che un'applicazione morale sulla mia o tua situazione, Giobbe è l'anticipazione, Giobbe è una figura di un personaggio ancora più grande. Sai chi è il vero Giobbe? Sai chi è l'unico e vero Giobbe che ha sofferto ingiustamente l'allontanamento, le sofferenze, l'ingiustizia, la colpa, la malvagità, la distruzione, la morte che Giobbe non ha sofferto? Giobbe ci richiama, ci ricorda di un personaggio ancora più grande. Il vero Giobbe è Gesù Cristo. Per cui questo libro punta alla croce. Non possiamo fermarci qua. Dobbiamo andare oltre. Questo libro, Giobbe, ci parla della storia di Gesù Cristo. Senza Gesù Cristo, senza la sua croce, senza la vittoria della croce e della resurrezione, noi non potremmo capire il libro di Giobbe. Ma c'è di più. Questo non significa che le prove, che Dio possa provare la nostra fede. Prima di andare alla croce, Gesù dice a Simon Pietro, prendiamo Luca capitolo 22, Vangelo di Luca, verso 31. Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi, come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Gesù dice a Pietro, Pietro, ci saranno delle prove per la tua fede, per la vostra fede, e io prego il Padre affinché tu sia fortificato e possa dare questa, possa edificare anche gli altri. Pietro, abbiamo letto prima, in prima Pietro, parla della necessarie prove della fede. E ancora prima Pietro 5 ci dice che c'è attorno a noi un leone ruggente che fa di tutto, che vorrebbe sbranarci ad ogni occasione, prima Pietro 5. E Paolo esorta i cristiani ad indossare l'intera armatura di Dio, in modo che noi possiamo stare, resistere e combattere con le accuse del nemico, del diavolo. Efesini 6. Ciò, questo significa, e ricordalo, abbiamo un nemico feroce che continuerà ad attaccarci e a provarle tutte, come ha attaccato Giobbe e come ha anche provato ad attaccare Gesù Cristo senza farcela. Ma c'è questa realtà, ricordalo. Però questo libro, il libro di Giobbe, è anche un libro che ci dice qualcosa di più, che nella croce di Gesù Cristo Dio ha vinto. Alla croce Dio è vittorioso. E il motivo per cui il Figlio di Dio, per cui Gesù è venuto, ci dice prima Giovanni 3 verso 8, è per distruggere le opere del male. Lui è venuto per distruggere le opere del diavolo. E attraverso la sua morte sulla croce, Colossesi 2, ci parla che lui ha spogliato ogni potenza, ogni potestà, ogni autorità è stata spogliata. Non ha più la vittoria, non può più vincere. Adesso c'è stata una guerra nel cielo. E questa guerra è stata vinta, ed è una guerra vinta definitivamente. E noi possiamo essere sicuri della vittoria di Dio. Apocalisse capitolo 12. E ci fu, verso 7, ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce del cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al trono di Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Gesù ha vinto. Lui ha vinto definitivamente. Non c'è più storia. Lui è il vittorioso. E la verità è questa, che c'era un accusatore, ci dice il testo. C'era Satana, l'accusatore, però Satana adesso non è più in grado di accusare coloro che credono in Gesù, in Dio. Lui vorrebbe puntare il dito, lui vorrebbe fare come ha fatto nel Consiglio di Dio, accusare. Ma se sei in Cristo, lui non può più accusarti. Non lo può più fare, non ha più il terreno, no? Non c'è più, non ha più accesso, perché siamo stati giustificati, resi giusti eternamente da Dio. La sua accusa adesso è depotenziata, non c'è nulla, non c'è. Il Vangelo è questo, che qualunque cosa Satana ti voglia suggerire, qualunque sia la condizione della tua vita, se tu hai creduto in Dio, non c'è più nessuna condanna, nessuna condanna, nessuna condanna per chi ha creduto in Lui. Romani 8, verso 1, non c'è più nessuna condanna. Satana, l'accusatore, non può più fare nulla. La nostra coscienza è stata purificata, ci dice Ebrei verso 9, dal sangue di Gesù Cristo. Siamo puri in Cristo. L'accusatore non ha più la forza che potrebbe avere. È stato sconfitto. È stato definitivamente sconfitto. Io non so come, quale sia la nostra condizione. Ognuno di noi ha storie e biografie personali molto diverse. Molti sono i motivi di coltivare sensi di colpa, cose che non riusciamo da cui non riusciamo a liberarci, fallimenti che ci perseguitano, perdoni mancati, situazioni che ci ingabbiano continuamente, accuse, voci che riemergono, che ci fanno in qualche modo sentire, buttare, no, costringere a fare delle scelte, vivere una vita cristiana sottotono. Io voglio dirti questa mattina che Satana è stato sconfitto per l'eternità. E non c'è più nessuna condanna. Possiamo godere della libertà. Satana è stato sconfitto. I suoi legami possono stati spezzati. E qualunque sia la tua biografia, tu adesso puoi vivere una vita cristiana alla gloria di Dio. Puoi concentrarti, puoi orbitare attorno all'unico e vero Dio, piuttosto che le tante piccole divinità che affollano il nostro mondo. Nessuna accusa. L'accusatore è stato sconfitto, buttato giù, imprigionato. E questa è la verità di Giobbe. Perché c'è stato uno più grande di Giobbe, Gesù Cristo, che è morto per me e te. E quella morte ci ha acquistato una vittoria eterna. Abbassiamo il nostro capo. Io non so quale sia la tua condizione questa mattina. Non so quale sia la pesantezza della tua vita. Non so se la tua situazione è in qualche modo simile a quella di Giobbe, se spesso sei quasi tentata di allontanarti da Dio, di maledirlo, di abbandonare ogni cosa. Forse non ce la fai col peso della vita. Ma questa mattina c'è qualcuno più grande di Giobbe che ha vinto per noi. C'è una roccia più ferma, più solida, che può darci sicurezza. C'è una vittoria eterna che è stata conquistata per me e te. E in questa vittoria eterna c'è una frase che vorrei portassimo con ognuno di noi. Non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. Nessuna. Nessuna. Lui ha fatto ogni cosa nuova. Lui ha imprigionato l'accusatore. Lui ha vinto il male per sempre. E qualunque sia la circostanza che tu ti trovi ad affrontare oggi, forse problemi, difficoltà con le relazioni, con il lavoro, con la salute, con la tua vita, con le tue ambizioni, con i tuoi desideri, con i tuoi amici, con i tuoi cari. Forse la situazione è di disastri molteplici, ma questa mattina ricorda che Gesù ha vinto e c'è speranza. Signore, rialzaci, Signore. Dacci la prospettiva di Giobbe, che invece che lamentarci possiamo benedirti in continuazione. Benedire per chi tu sei, benedire per quello che dai e benedire per quello che togli. Ti prego, nel nome di Gesù. Amen.